Che il futuro dell'energia fosse nelle rinnovabili è una certezza, o almeno era una certezza fino a poco tempo fa. Esatto, perché 2 settimane fa c'è stato un convegno a Roma di Assocarboni sul piano energetico nazionale e sono uscite delle affermazioni, diciamo, un po' diverse che voglio commentare qui su Ecoradio insieme ad Ascanio Vitale. Ciao Ascanio, buonasera.
Ciao Francesco.
Ascanio Vitale, direttore di Stop CO2, che è una società che si occupa di sostenibilità ambientale, efficienza energetica e social innovation, e anche ex responsabile energia per Greenpeace e per il WWF e collaboratore col Fatto Quotidiano. Ascanio, tu insomma sei stato ospite fisso per tanto tempo qui su Ecoradio, adesso ti sei trasferito a Londra, ci parli da Londra, giusto?
Giusto.
Allora, chissà
però
come
ci sentiamo.
Ma chissà che effetto ti avranno fatto sentire, no, da Londra queste parole. Io ti cito soltanto un'affermazione di Chicco Testa di Assoelettrica che dice: "Bisogna puntare su gas e carbone come negli Stati Uniti e in Germania". Ma Ascanio, il futuro non era nelle rinnovabili?
Il futuro resta nelle rinnovabili e Stati Uniti e Germania, diciamo, forse gli Stati Uniti un po' meno, ma la Germania sicuramente non può essere presa come un modello di ritorno al carbone. Le centrali a carbone che sono in installazione nel mondo sono spesso, sicuramente un trend in calo e sono spesso a sostituzione di vecchie centrali fossili, olio e combustibile o centrali nucleari. Quindi la Germania ha lasciato il nucleare a una forte richiesta e nella diversificazione delle sorgenti continua a installare carbone, ma in quota decrescente. Basta un esempio per tutti: la Cina è il più grande produttore di carbone mondiale, ha rappresentato un pericolo imminente per il clima globale e a oggi è il primo emettitore di CO2 al mondo, e nonostante abbia una riserva di carbone diciamo che può coprire tranquillamente tutti i consumi nazionali a devastazione dell'ambiente globale, il carbone è in calo del 5% nei prossimi 2 anni secondo i piani energetici di espansione cinese. Quindi persino la Cina, che ce l'ha in casa e lo paga meno di tutti, crede molto meno nel carbone, perché le energie rinnovabili si dimostrano molto più competitive e convenienti sul bilancio nazionale.
Ma quindi il fatto che la Germania abbia aperto 12 nuove centrali non vuol dire nulla? Cioè l'investimento più grande lo sta facendo nelle rinnovabili, o ci sbagliamo? Perché queste sono le notizie che arrivano.
Basta andare a vedere i protocolli internazionali a cui la Germania aderisce, e la Germania ha preso impegni volontari all'interno della propria nazione che vanno a sforare quelli che sono gli impegni massimi presi in d'accordo con tutte le altre nazioni. Quindi se noi stiamo inseguendo il 20-20-20 a livello europeo, la Germania punta a superare e arrivare al 40% nel 2030 di energie rinnovabili. Quindi i target che si pone dimostrano ampiamente che non crede nel carbone e che risulta una delle tante scelte in un mix energetico nazionale destinata a scomparire col tempo.
C'è però un'altra affermazione di un altro partecipante a questo convegno, Andrea Clavarino, il presidente di Assocarboni, che dice: le aziende chiudono o delocalizzano, bisogna aprire subito le centrali di carbone previste. Ma mi viene da chiedermi, ma le aziende chiudono o delocalizzano perché non ci sono le centrali di carbone? Questo è il problema?
Una vecchia polemica in Italia in cui si dice che la bolletta italiana è tra le più alte d'Europa. In realtà dipende dalla fascia di utilizzo. È vero che per le aziende resta piuttosto alta rispetto alla media europea, per le famiglie è più o meno allineata, quindi non abbiamo dei problemi ingenti. Anzi, se vediamo le news degli ultimi tempi, si dimostra che la produzione energetica è diventata più conveniente proprio per il contributo delle rinnovabili. Non ci dimentichiamo che l'energia non costa lo stesso durante l'intero arco della giornata. Nelle 24 ore ci sono 2 picchi grossi, uno il picco di mezzogiorno, giorno che più o meno verso la nostra ora di pranzo, e un altro nel pomeriggio per tra le 5 e le 7. I 2 picchi di consumo, uno prevalentemente industriale, l'altro prevalentemente domestico e residenziale, sono i momenti in cui l'energia costa di più. Il picco di mezzogiorno, che è il più forte di tutti, viene coperto ormai in percentuali notevoli, cioè siamo arrivati addirittura al 33% di copertura nazionale della quota elettrica del picco di mezzogiorno dal fotovoltaico. Allora, proprio nel momento in cui l'energia costa di più con le centrali normali, perché coprono un bulk di richiesta, una richiesta base, per i picchi bisogna accendere centrali come quelle a gas, che sono molto costose e meno tempo si usano e più diventano costose, il fotovoltaico è intervenuto proprio a livellare i valori del costo dell'energia in quel momento di picco massimo, ed è riuscito ad abbassarli.
Tra l'altro il costo è proprio un altro dei punti dolenti che è stato toccato durante questo convegno, perché sempre Clavarino dice: le energie rinnovabili costano care e producono poco. L'Italia ha investito 60 miliardi per produrre un 5% di energia pulita e inoltre sborsiamo sussidi per 12 miliardi l'anno. Ma è vero che costano così tanto? Allora dov'è il risparmio?
Cifre un pochino, vorrei capire da dove le hanno prese, perché le stime che io vedo sull'Agenzia per l'Energia Elettrica e il Gas, le stime che il GSE pubblica sono che circa 8 miliardi all'anno vengono dati a tutte le rinnovabili e sono autofinanziate dalla bolletta, cioè tutti noi da molti anni paghiamo il 7% della nostra bolletta, un cosiddetto comparto A3 che viene dedicato agli incentivi alle rinnovabili, cosa che dovrebbe ripagarsi nella minore importazione di gas e petrolio, nei minori danni sociali ed ambientali causati dall'utilizzo di fonti fossili e quindi non rappresentano una spesa così ingente. I 12 miliardi di cui parlano loro in realtà per il fotovoltaico sono stati allocati meno di 5 miliardi e comunque è una cifra decisamente inferiore a quella che poi viene allocata alle fonti fossili. Sul bilancio globale nel 2011 in tutto il mondo sono stati spesi più di 525 miliardi di dollari per le fossili in sussidi, mentre 88 miliardi sono stati spesi per le rinnovabili a livello globale. Quindi la dimostrazione è che anche in Italia il rapporto è di circa 10-15 miliardi investiti nelle fonti fossili. Noi parliamo tanto di quanto ci costano le rinnovabili, sono decine e decine di anni che paghiamo sussidi all'estrazione del carbone, all'estrazione del petrolio e del gas, alle centrali a olio combustibile, le più inquinanti di tutte. Abbiamo risparmiato 2 miliardi per le mancate importazioni di gas dovute proprio all'incremento delle rinnovabili. È possibile che ancora fatichiamo in Italia a capire che i cambiamenti climatici sono una realtà e che la green economy rappresenta un'opportunità di sviluppo per un paese,
Ecco, ma
invece.
io magari ti faccio un'osservazione un po' ingenua, no? Da non addetto ai lavori, però io non ho mai sentito, insomma, non è così evidente che noi paghiamo dei sussidi anche per le energie non rinnovabili, perché questo cambia un po' gli equilibri in gioco anche per quanto riguarda la comunicazione.
Certo, e io invito tutti ad andare a leggere, c'è un rapporto recente di Legambiente che è stato pubblicato in cui si parla dei sussidi alle fonti fossili. In realtà, se risaliamo a 10 anni fa, io 10 anni fa personalmente ho contribuito a un rapporto europeo, un rapporto Equal, su cui ho scritto un articolo proprio riguardante i sussidi alle fonti fossili a livello europeo, analizzando anche la situazione italiana e consultando esperti di levatura nazionale, abbiamo avuto enormi difficoltà. Infatti, lo stesso rapporto 10 anni dopo più lunghe ricerche effettuate da Legambiente, dimostra allo stesso modo che è difficile andarli a scovare tutti e quelli che escono allo scoperto dimostrano una netta superiorità della parte sussidiaria dello Stato, del finanziamento alle fonti fossili rispetto alle rinnovabili. Quindi abbiamo molto da ragionare sulle strategie energetiche nazionali, su quanto realmente ci costano le rinnovabili e quanto in realtà invece si dipinge per fare in modo di continuare a favorire le fonti fossili.
Ecco, a proposito proprio di strategia, no? Di approccio strategico da parte dell'Italia, no? Chicco Testa dice: sì, il futuro probabilmente è nelle rinnovabili, il problema è di tempi. Oggi non è possibile. Ma mi chiedo, se non è possibile adesso, quando sarà possibile?
No, non sarà possibile fino a che non si ritiene che sia possibile. Se si dice che è possibile, si comincia a lavorare e si opera una transizione. In questa transizione, quello che probabilmente Chicco Testa ritiene è che noi da oggi al domani vogliamo chiudere tutte le centrali fossili e rimpiazzarle con centrali rinnovabili. È ovvio che un discorso del genere non si sostiene. Il discorso vero da fare è di fare politiche molto più rapide di efficienza energetica per la riduzione dei consumi, cosa che sarà dimostrata ampiamente anche in Italia con le deboli e praticamente immobili da anni leggi sull'efficienza energetica che tra l'altro tra qualche mese, se il governo non interviene, scadranno. E quindi fermeranno e rallenteranno un mercato che era in crescita. Abbiamo dimostrato che si può risparmiare energia. Risparmiare energia in quantitativi imponenti, tanto da evitare la costruzione di nuove centrali. Quindi il phase out non è tanto una sostituzione delle centrali, ma è una riduzione del numero, la sostituzione di quelle in chiusura con impianti rinnovabili. Una transizione che durerà anni, che richiederà una formazione professionale di tanta forza lavoro proveniente dalle industrie che stanno chiudendo e noi ci stiamo spostando verso società sempre più leggere dedicate ai servizi, ebbene questa forza lavoro può essere tranquillamente assorbita dall'incremento della componente industriale legata alle energie rinnovabili. Quindi è un tragitto estremamente sostenibile, conveniente in un momento di crisi come quello attuale e tra l'altro ci rende l'Italia un paese che cioè, ha un potenziale rispetto a tutto il resto dell'Europa enorme, quindi basterebbe imbarcarsi in questa direzione per primeggiare a livello europeo.
Addirittura c'è una dichiarazione alla fine di questo servizio, riportato anche sul Fatto Quotidiano, che mi ha lasciato un po' interdetto, perché Andrea Clavarino, il presidente di Assocarboni, dice il carbone inquina. Io glielo direi pure, dice la giornalista, però in realtà non è vero. Ma mi crolla anche l'ultima certezza: il carbone non inquina?
Ma queste sono quelle affermazioni con cui dimostrano l'obiettività con cui hanno analizzato tutti i dati che avevano detto prima. Nel filmato lo si vede tranquillamente anche dal body language della persona che risponde, che non vuole rispondere e sta nascondendo una verità lampante. Al di là della questione delle emissioni, cioè dei 770 grammi per kilowattore prodotto generiche del carbone, una quantità media rispetto ai 520 del gas, e scendiamo fino a zero all'utilizzo di biomasse o di energia eolica o fotovoltaica, ebbene, al di là del contributo serra, ci sono una marea di altri inquinanti che il carbone immette in atmosfera, non solo durante l'estrazione e il trasporto, ma anche durante il momento della generazione energetica, cosa che probabilmente Asso Carboni riteneva l'unica parte da analizzare, in cui si dipinge una grande pulizia delle centrali. In realtà i filtri, il discorso è lungo e complicato, ma i filtri in realtà non filtrano completamente i fumi in uscita, riducono le particelle più pesanti, le microparticelle, le particelle più piccole in realtà vengono emesse e quindi comunque vanno a inquinare, ma non solo, ma la stessa acqua e il raffreddamento delle centrali viene inquinata con arsenico, mercurio, selenio. È previsto tra l'altro che man mano che la centrale diventa sempre più vecchia, l'aumento di questi inquinanti vada a, diciamo, la quantità di questi inquinanti vada ad aumentare. C'è una stima fatta dall'Environmental Protection Agency degli Stati Uniti, l'EPA, che dimostra che ci potrà essere nei prossimi 15 anni un incremento del 28% di questi inquinanti nei corsi d'acqua che vanno a alimentare l'agricoltura. Al di là di questo c'è anche un problema di water shortage, cioè non manca l'acqua per i problemi legati ai cambiamenti climatici per raffreddare queste centrali che spesso d'estate devono essere spente.
Quindi diciamo non si può definire il carbone a impatto zero, insomma, mi sembrava strana questa affermazione o quantomeno parziale. Ma un'ultima domanda ti chiedo adesso guardando un po' al futuro, no? C'è bisogno di una riconversione. Tu più volte ci hai detto che il futuro non sarà nelle grandi centrali, ma in tante piccole centrali, no, sparse per tutta la penisola. Ma questo significa che si trasformerà anche il modello di impresa, di industria, cioè le industrie dovranno essere più piccole, dovranno chiedere meno energia, oppure le rinnovabili comunque riusciranno a soddisfare il fabbisogno energetico in futuro?
Sull'ottica di una smart grid c'è tranquillamente spazio anche alle imprese industriali e ai grossi picchi di potenza. È chiaro che tutto questo rientra in una logica di una distribuzione intelligente sia del parco generativo che dei consumi. Quindi una pianificazione a livello nazionale, non regionale, come è stato fatto negli ultimi 10 anni per leggi delega operate principalmente dal governo Berlusconi. A parte questo, c'è un discorso di accumulo energetico da inserire all'interno di una rete intelligente che permette anche la richiesta in grossi quantitativi da parte di industrie o manifatturiero.
Ma quindi secondo te alla fine le energie rinnovabili in un futuro, diciamo, seguendo una strategia ovviamente pianificata, ma possono arrivare a soddisfare il 100% del fabbisogno energetico?
Nell'arco dei prossimi 30 anni potrebbero, con gli impegni giusti a livello governativo, non solo nazionale, arrivare a soddisfare una buona componente dell'80, secondo me anche il 100% della richiesta elettrica a livello nazionale. Da qui a coprire la richiesta energetica ci sono passi ulteriori da fare, ma è una transizione da operare nei prossimi 50 anni. Queste sono le previsioni che venivano fatte fin da 20 anni fa e che continuano a reggere i modelli, nonostante noi continuiamo a perdere il tempo invece di allinearci a quelli che sono i protocolli internazionali e farli rispettare anche a livello globale.
Bene, questo per quanto riguarda il carbone. Adesso si aprirebbe un altro capitolo che riguarda invece quei comuni che hanno puntato decisamente sulle rinnovabili, perché poi invece c'è il rovescio della medaglia, però lo analizziamo la prossima volta, sempre insieme a te. Grazie e ciao Ascanio Vitale.
Grazie a te, ciao.